Giuseppe, possiamo andare al messaggio che hai preparato per i fratelli oggi, un messaggio sulla crescita spirituale, un messaggio che ci esorta a cercare di più il Signore e allontanarci dalle cose del mondo che ci distraggono, che perdono il nostro tempo, che ci fanno concentrare sulle cose effimeri.
No, effimera.
Sorry, effimere.
Femminile, plurale.
All right.
Ok.
Quindi le cose
Maschile.
vanità, diciamo, che non durano. E questo è un messaggio forte che ha parlato anche al mio cuore quando l'ho letto ieri sera tardi. È intitolato Come non abboccare alle esche del nemico.
Ha messo nella prima pagina il messaggio: hai trovato la volontà di Dio nella tua vita? L'hai messo?
Sì.
Sì, lo sto guardando adesso, eccolo qui.
Sì.
Tutte le esche.
Tutte le esche, qual
Tutte
è?
le esche, ragazzi. Il diavolo c'ha una esca per ciascuno. Spero che tutte le avete, vi siete soffermati. Va bene, c'è un'esca per tutti.
Sì. Allora, se possiamo parlare su questo, perché credo che toccherà molti cuori.
Quindi il titolo è?
Come non abboccare alle esche del nemico.
Alleluia. Un
Amen.
messaggio interessante, penso che ho bisogno io di questo
Sì,
messaggio
anche
per
io.
andare in giro con i binocoli puntati.
Anch'io. Sì.
Grazie Signore, è bellissimo quando dai un messaggio, che Gesù ti dà un messaggio per i fratelli, però lo applichi prima a te, lo dici: questo è innanzitutto per me. Va bene, il vero scienziato prima prova la medicina su se stesso, va bene, e dopo dice: funziona. Alleluia.
Amen.
Grazie, Signore.
Allora andiamo, grazie Signore. Bene, questo è il tema. Si chiama Come non abboccare alle esche del diavolo, alle esche del nemico. Quindi, poi il messaggio parla anche di come passare tempo con lo sposo.
Perché passando tempo con lo sposo?
Evitiamo le
Sì.
esche. Questo è un messaggio che è da condividere con i fratelli credenti oppure con amici che credenti lo stanno diventando. Va bene, questo è il messaggio per tutti. Gloria al Signore. Quindi, e noi credenti abbiamo trovato la volontà di Dio, ma diciamo siamo diventati credenti, ma abbiamo trovato la volontà. Sì o no? È una domanda. Hai trovato tu la volontà di Dio nella tua vita? E questo è importante. È sufficiente sedersi in panca e dire: ah, finalmente sono salvato, sto andando in cielo. Calma, calma. Vabbè, la salvezza, contrariamente a quello che certi pensano, non è il punto di arrivo, ma è il punto di
Partenza.
il trampolino,
Sì,
capito?
tutto comincia lì.
Finalmente sei riuscito, ti hanno dato una macchina di Formula 1, finalmente c'hai la tua fuoriserie, finalmente sei allineato e c'è lì quello là con la bandierina oppure con la pistola che sparano come nella corsa dei cavalli, la bandierina via e tutte le macchine si slanciano. Bene, quando finalmente hai riuscito la tua macchina, virgolette, macchina, cioè la nostra salvezza, non sei arrivato al traguardo, sei arrivato al punto di partenza. Ci siamo? Sei salvo, sei salvato e benvenuto sul punto di partenza. Va bene, come disse il missionario che tornando dal campo di missione si era seduto lì in chiesa e c'era una vecchietta lì vicino a lui, dice: scusi signore, ma quando comincia il servizio? Perché era già un po' in ritardo. Il missionario si volge e dice: cara sorella, il servizio comincia quando usciamo di qua.
Sì.
Il servizio non è, virgolette, il sacrificio della messa.
Di sederti e ascoltare.
Il sacrificio di ascoltare una predica lunga. Non è sacrificio. Ti stai facendo riposare tu di dietro, tutto lì. Che servizio è questo? Va bene, ho visto un articolo sul giornale religioso che dice: guida per sapere quando alzarsi e sedersi durante la messa. Mamma mia, questo è servizio. Perché io poche volte che sono andato, non ho mai capito quando ti alzi e quando ti siedi. C'ho gli occhi puntati su quello vicino a me. Quando la signora qui si alza, mi alzo. Quando si siede, mi siede. Tutto. E basta, io non l'ho mai scoperto. Certo, non voglio offendere nessuno, però cioè io con le religioni cioè non è che diciamo, vado molto. Cioè, per me Gesù non è religioso. Allora, la domanda è: abbiamo trovato la volontà di Dio nella nostra vita? Siamo salvati? Tutti sì, i fratelli credenti.
Sì.
E allora adesso cosa facciamo? Ci trastulliamo davanti alla televisione a lamentarci di Lily Gruber? Cos'è che facciamo? Ragazzi, non lasciamo che il mondo e le persone ci appesantiscano, va bene, che ci carichino di problemi, appunto di stancarci, da rubarci il nostro tempo e contatto con Dio, capito il punto? Non lasciare che il mondo intorno, le persone intorno ti rubino il tuo tempo con Gesù, cioè, perché altrimenti questo prenderebbe il posto di Dio, le persone intorno a te, il mondo intorno a te, prenderanno il posto di Dio. Per questo è che tanta gente cade nella depressione. Ha sostituito Dio con qualcos'altro, una donna, un uomo, un lavoro, soldi, una televisione, un smartphone. Cioè, è inutile che uno mi dice sono ateo, ma se tu passi la maggioranza della tua vita a fare soldi, a controllare il telefono, qual è il tuo Dio? Dio, tra virgolette, senza virgolette, idolo, quello che ti pare. Se tu imbracci il fucile e vai a combattere nel nome dell'ateismo, nel nome della libertà, nel nome dell'aborto, nel nome dell'America, dell'Italia o della Germania, quello è il tuo Dio, non puoi dire che sei ateo. Come se sei disposto a morire per la tua ideologia e non credi, la tua ideologia è il tuo Dio. Va bene? Ok, quindi quando uno sostituisce il Dio vero con uno falso, un idolo, una cosa materiale, ecco che cade nella depressione. Perché? Perché è un Dio falso. Allora, puntare i binocoli, gli occhi, andiamo a Ebrei 12. Puntiamo gli occhi su cosa? Sul Maestro.
Gesù.
Su Gesù. Puntare. Ebrei 12, devi leggere 1 e 2 per cortesia. La prima, legge la prima scrittura, verso 1.
Ebrei 12, 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni,
deponiamo
ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge
e corriamo
con perseveranza la gara che ci è proposta.
Va bene, e cosa dobbiamo guardare? Ai soldi, alla politica, alla televisione? Verso 2, fissando
lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Va bene, quindi binocoli su Gesù, non sulla persona vicina a noi. La persona vicina a noi, moglie, marito, quello che è, genitori o figli, sono persone da amare, da benedire, da ispirare, ma non da fissare gli occhi su di loro. Ma io faccio fatica a guardare la mia faccia allo specchio. Non c'è niente là. E non sto scherzando. La mia mente deve essere fissa sul Signore, sullo Spirito Santo. Cosa sto a guardare la mia faccia? Non c'è niente di interessante. Gesù deve, e la persona vicina a noi, amarla. Ma non mettere gli occhi, quando dico mettere gli occhi, sto parlando degli occhi di,
dello spirito.
Spirito!
No? Sì, sì.
Certo, è logico che dovrei guardare per dirgli Dio ti benedica, non è che Dio benedica guardi per aria, logico. Ma sto dicendo, quando si dice non mettere gli occhi sulla persona vicina, sto dicendo nello spirito. Cioè, perché? Perché devi tenere su Gesù e la persona dopo.
Cioè non metterlo sul primo posto.
Non metterlo al primo posto, altrimenti diventa, dice io amo la mia fidanzata, mia moglie, con tutto il cuore, bravo fesso, sfido che vengano i divorzi. Non puoi amare una donna, un uomo con tutto il cuore a Gesù, e poi Gesù ti benedice il tuo matrimonio, se sei fedele ad amarlo al primo posto.
Fissando gli occhi sulla persona intorno a noi significa anche avere aspettativa da loro che solo il Signore ti può dare. Ti aspetti che lui, lei fa quello, ti dà quello, ti dà quell'altro, però sono cose che solamente Gesù può darti. E fissando lo sguardo su Gesù significa anche guardare la parola, prendere la tua gioia della parola.
Amen, amen, amen. Sì, poi ti aspetti chissà cosa.
Sì, no.
E tua moglie è una che viene di Gesù come te. È inutile che guardi a lei, oh, tu non sei perfetta, ma figurati. Fai una lista di perfezioni per tua moglie e poi tu, marito, io marito, devo metterla in pratica.
Amen.
Oh, grazie Signore. Mia moglie mi sta ascoltando, che c'hanno un altoparlante in cucina. Quindi va bene, sono sotto controllo. Allora, la verità cos'è? La verità, andiamo alla verità. E dice, se ci diamo da fare, ci preoccupiamo, se operiamo per risolvere i problemi intorno a noi, Va bene, allora risolveremo tutto.
Come?
Però non è possibile risolvere tutto.
Ecco, volevo dire come si può risolvere tutto. Dammi la soluzione, Giuseppe.
Mi piacerebbe risolvere tutto, è possibile?
No.
Ma neanche Gesù ci è riuscito.
Risolvi una, ti arriva un'altra.
Capisce? Quindi non importa quanto ci daremo da fare, ci preoccupiamo, operiamo per risolvere i problemi, non ci riusciremo mai a risolverli, perlomeno non tutti, qualche cosina.
Sì.
Gesù ci è riuscito?
No.
Ma lui era Dio, come? Non è capace Dio?
Sì, però lui non interviene nella scelta libera degli uomini, quindi
Esatto.
ognuno fa le sue scelte.
Questo mondo è al di là del recupero, perché ti ha dato la scelta? E le scelte sono sempre sciagurate, disgraziate, scellerate, naziste, comuniste, capitaliste, denaristiche, omosessualistiche, lesbianistiche, eccetera, eccetera. Va bene. E allora il mondo non si può. Una macchina dice, vai, sfascia carrozza, prendi una macchina, dice, vai, si può riparare, beh, può tentarci. Apri la portiera e ti casca addosso, guarda il pavimento è sfondato, il tetto non c'è più. Dice la colonia dei ratti è sulla destra, le formiche sulla sinistra. Si può riparare una macchina così? Cosa fa quando uno compra una casa sfondata col pezzo di terreno? Buttano giù la casa e fanno una bella villetta, no? Mica vanno a riparare una villetta bombardata. No, noi non possiamo riparare la nostra vita, dobbiamo nascere di nuovo. Guarda, che problema ha risolto quando Lot è andato a Sodoma?
Non ha risolto niente.
No,
Nessuna.
Sodoma è cominciata male. Ha risolto i problemi di Sodoma, Lot?
No.
No.
Anzi.
Capito? Però ha risolto i suoi quando ha obbedito l'angelo, fusa che fusa una volta nella sua vita, ha obbedito un angelo e ne è uscito. Quindi come ha risolto i problemi Lot?
Uscendo da Sodoma?
Uscendo, dobbiamo uscire dalle nostre Sodome.
Ah.
È inutile che cerchi di. Una volta che hai evangelizzato quella moglie, quel marito, quel figlio, quel padre che non ne vuole sapere e ogni volta che parli di Gesù si offende. Come una dolcissima sorella che ci ha scritto che dice: mio marito mi ha cacciato fuori casa, eccetera. Lui è un donnaiolo, lui qua, lui là. Sono anni che lo sopporta i suoi adulteri. Ma cosa sta lì a sopportare uno così? Uno così dice ciao, quando ti penti sono qua, addio, se mi trovi, se Dio non ha provveduto un marito migliore, si capisce. Scusa, no, cosa devi fare? Cosa vuoi riparare uno che vuole essere riparato? Va all'ospedale, dottore, mi devo operare, sì. Bene, togli la camicia. No, io la camicia non la tolgo. E come faccio a operarlo? Dico, se la rimette esco dall'ospedale mi sto facendo perdere tempo. Allora, non possiamo cambiare il mondo. Possiamo cambiare il mondo?
No,
Cioè, è bello
un
negli
cuore alla
slogan.
volta,
Noi
sì. Un
cambiamo, se non cambi un fico secco.
poco?
Va bene, il mondo è attorno a te, puoi cambiare se vuole essere cambiato. Perché Gesù dice, d'ora in poi una famiglia sarà divisa, il padre contro il figlio, la madre contro la figlia, la nuora contro la suocera. A volte puoi solo impacchettare e tagliare la corda, se non vogliono pentirsi, se non vogliono Gesù. Quindi il mondo non lo possiamo cambiare, però... Come ha fatto Gesù, possiamo anche noi mostrare a quelli che sono volenterosi, a quelli che sono disposti a loro volta a uscire dai problemi, va bene, come Dio l'ha mostrato a noi. Secondo Corinzi 6, c'è una bella scrittura, va bene? Primo Corinzi 6, verso 17. Questo è quello che c'è da fare quando il mondo intorno a te non vuole cambiare.
Primo Corinzio o secondo?
Secondo Corinzi 6, 17.
6:17. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò.
Va bene, uscite? C'è il momento di evangelizzare, ma se non vi evangelizzano, Gesù dice a Matteo 10, giunge il tempo di scuotere la polvere del calzare e andare a calzinare dall'altra parte. Ha detto Gesù. Ma lui non è amore, certo che è amore. Non perdona, certo che perdona, ma c'è un limite. Qual è il limite? E se uno non vuole, perdona. Quindi non potremo mai far fare a nessuno, obbligare a fare a nessuno la cosa giusta. Possiamo solo ispirarli, possiamo amarli, possiamo benedirli, mostrare loro Gesù, la sua volontà nelle loro vite.
Amen.
Attenzione, tramite la parola. E poi lasciare a loro la decisione, d'accordo? Oh, questo è un punto. Voglio passare ad un altro punto, comunicazione. Punto 2. Stiamo comunicando? funziona la radio, non dico Radio Blast. Dio ha dato una radio a ciascuno, Dio ha dato una Radio Blast a ciascuno, e ciascuno è qualcuno meglio di questa, va bene? È nel cuore.
Sì.
Stiamo comunicando con Gesù, è una radio che non serve internet. Non importa il modo in cui comunichiamo o stiamo in comunione con Gesù, il punto è comunicare. Ognuno può fare in modo diverso, alla cattolica, alla protestantese, all'evangelichese, alla giovese, come ti pare, ma giunge il momento di mettere da parte la religione e dire cosa dice nel Vangelo. Le decisioni più grandi della mia vita, io ho aperto il Vangelo, mi piace moltissimo Matteo 5, 6 e 7, il sermone sul monte, e ho risolto tutti i problemi leggendo, finché a un certo punto, boom, questa scrittura è per me, lo faccio. E Dio mi ha sempre benedetto. Tutti dicevano sei impazzito, io dico no. Sì, sono impazzito, ma nel modo giusto. Voi siete anche voi pazzi, ma nel modo sbagliato. Allora, sempre tenersi in comunicazione con Gesù, Dio lascia a noi il modo, il tempo. Dio lascia a noi il luogo. Lascia a noi la decisione di cosa vogliamo, Angela, prioritizzare. Dare priorità. Questa è una parola chiave, dovete scrivervela. Attenzione a cosa date priorità. La vostra moglie è un'altra donna, a Dio, al mondo, alla parola della Bibbia, alla parola del mondo. Cos'è che stiamo dando priorità? Dio sta guardando, Dio guarda dal cielo e aspetta. Cosa aspetta? Aspetta per vedere cosa facciamo. Aspetta per vedere cosa decideremo. Perché Dio ci ha dato tutta una vita. E a cosa serve questa vita? A uno scopo. Dio vuole vedere in questa vita quale via imbocchiamo. Quella di Gesù e la sua salvezza? O il mondo e la sua perdizione? Ogni giorno siamo davanti a un bivio. Per questo è importante firmare il contratto. Ogni giorno io, Gesù. Ogni giorno io, il Signore. E allora è più facile. Davanti a una scelta dice, no, io ho già scelto, è Gesù. Invece quello che non ha firmato, ogni giorno deve dire, cosa farò oggi? Non sono sicuro se vado a parlare di Gesù oppure no. Se vado ad evangelizzare oppure no. Se parlo di Gesù e mio figlio oppure no. E farai un mucchio di decisioni sbagliate. Ma quando firmi il contratto, vivo, vivere o morire, il Signore è al primo posto. Allora non è più preoccuparti, ti posso puntare a pistola alla testa, rinnega o muore, dice fa come ti pare, io Gesù non lo rinnego. Marco della bestia non ne parliamo neanche. Quindi una volta che siamo salvi, va bene, una volta che abbiamo scelto e siamo salvati, però le scelte continuano, saranno diverse, però continueranno, anche dopo che diventiamo cristiani. Io sono rimasto scioccato quando ho scoperto nella Bibbia che gli angeli del cielo avevano così tanta libertà che potevano persino seguire Satana, gli angeli del cielo.
Vero, sì.
Gli angeli del cielo devono scegliere.
È per questo che, come dici tu, dobbiamo fare delle priorità nella nostra vita. Se la nostra priorità è amare Gesù, compiacere a Lui, allora le scelte saranno della parte giusta, sceglieremo giusto per Gesù, per la gloria di Dio.
Il fatto è che ogni giorno devi fare quella scelta, non è una volta solo, ma ogni giorno ci sono cose che ti distraggono, come dicevi prima, che sembrano essere urgenti, devi dare priorità a quelle cose, a quelle persone, e Gesù più tardi, e poi si fa notte, si fa tardi, sei stanco e non riesci più a fare tempo per Gesù. Quindi ogni giorno devi fare questa scelta che Dora diceva: Gesù è il primo nel mio cuore, nel mio amore, in tutto.
Sì, però mi mette anche paura un po', che gli angeli del cielo hanno scelto, hanno seguito Satana, andranno all'inferno. Mette un po' di timore,
Sì.
Specialmente con certe chiese svelindrate che predicano che puoi perdere la salvezza. Queste chiese stanno confondendo la salvezza con la vita eterna condizionale del Vecchio Testamento. Non hanno capito la differenza. Nel Vecchio Testamento c'era la vita eterna, Adamo ed Eva vivevano per sempre, ma era garantita su garantito oppure era condizionale?
Condizionale.
Era condizionale.
Non dovevano mangiare una certa noce di cocco, una certa albicocca, non si poteva mangiare. Era un frutto speciale, ti faceva diventare Secondo il diavolo diventavi come Dio, secondo Dio diventavi come il diavolo. È una scelta. E siccome la nostra cara mamma Eva non ha firmato il contratto di cui sto parlando, Gesù, sempre Gesù, solo Gesù, e non mi frega del mondo, solo Gesù. E lei era una che si svegliava la mattina, la signora Adamo, e dice: ma oggi cosa farò? Ubbidirò o disubbidirò? Sarò la brava moglie oppure no? Cosa farò oggi? Boh, vediamo un po'. Dipende come mi sento. E ha cominciato a sentirsi che il suo frutto era bello da vedersi, bello da toccarsi e bello da mangiare. Dice: ma perché no? Tanto Dio è amore, dice il Papa, che lui salva tutti. Siamo fratelli con i musulmani, tutti quanti, no? tutta una zuppa, dice il marxista onorevole Bergoglio. Non è così la storia. Detto, se tu mangi quel frutto lì, rimani stecchito. E così è stato. Però c'è un po' di paura. Dice: ma come? Ma se gli angeli del cielo hanno potuto seguire il diavolo e andranno all'inferno, caspita, e io allora che sono meno che perfetto?
Sì.
La parola dice, Giovanni 10, cos'è che dice la parola Giovanni 10? Dice che in Cristo Gesù non solo ci dà la vita eterna, Cristo in noi ci mantiene salvi. Non potremo seguire gli angeli del cielo che andarono alla fossa. Perché? Perché la mano di Gesù ci trattiene. Giovanni 10, 27 e 28, per addrizzare le orecchie.
Giovanni 10, 27 e 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Alleluia, gloria.
Grazie Gesù.
Alleluia, quindi qual è la differenza? Cerchiamo di svegliarci. O chiese fuori binario, pastori fuori binario, volete ascoltare un attimo? Questo qui che nessuno lo rapirà dalla mia mano non è uguale se mangi questo frutto muori. D'accordo? La salvezza in Cristo, nell'albero c'erano, non c'era solo un albero nel giardino, c'erano due principali. Quali erano?
Quello della vita e quello del bene e del male.
L'albero della conoscenza e l'albero della vita. Che poi Dio disse: cacciateli fuori, mettete un angelo con la spada di fuoco, un cherubino, che nessuno può avvicinarsi. Nessuno può. Perché? Perché se si fossero avvicinati all'albero della vita, potevano vivere in eterno. Ha detto così Dio. Che non mangino l'albero della vita e vivono in eterno. Chi vuole vivere in eterno in questa vita sgangherata, piena di malattie, piena di maledizioni, brutta? Io non voglio vivere, io voglio morire per cortesia e andare. Adesso siamo andati all'albero della vita, ma nel modo giusto, capisci? Adesso siamo rinati e andremo in cielo, capito? Però nel giardino c'era l'albero della vita, è una parabola, ok? L'albero della vita cos'è? La buona vita era la verità di capire come salvarti. Cosa che, capito, un malvagio che sa come salvarsi può salvarsi trattenendosi la sua malvagità. Capisci? Allora Dio, per evitare questo, quando è venuto Gesù, che è l'albero della vita del giardino dell'Eden, era lui l'albero della vita, è venuto in forma di Gesù di Nazareth, okay? Allora sì, offriva il frutto dell'albero della vita, ma?
Solamente alla persona che si sono pentite.
Sì, ma? In forma che non potevano toccarla se non? In che forma offriva Gesù il frutto dell'albero della vita, che chi tocca è la salvezza?
Attraverso il suo sacrificio?
No, attraverso parabole, capisci? Che i malvagi non potevano capire.
Solamente
le parabole
che...
di Gesù era la spada dell'angelo che nessuno può avvicinarsi. Per capire le parabole devi aprire?
Il cuore.
Il cuore. E siccome i malvagi il cuore non lo aprono, non possono mangiare il frutto dell'albero della vita. Ci siamo?
Solamente per un cuore che lo cerca.
Gesù ha detto: nessuno può venire a me se non il Padre
lo manda.
Capito? Non è che chiunque può andare da Gesù. No, non può andare da Gesù. Prima di abbandonare il tuo egoismo, la tua omosessualità, il tuo Maometto, le tue Buddha, le tue religioni false, se no da Gesù non puoi venire.
Quindi puoi andare da Gesù da propria volontà, non è che non puoi andare.
Sì che puoi andare, però se te non abbandoni le bugie, non puoi toccare Gesù,
sì.
Non puoi pentirti,
sì,
in
sì,
poche
sì,
parole.
Sì.
Devi pentirti di tutto, e dopo vai da Gesù, e allora lui ti salva. Capito? Ma apparentemente nel giardino dell'Eden c'era l'albero della vita, che anche Adamo ed Eva, caduti come erano, avrebbero potuto usufruire della salvezza. che Dio disse che non mangino dell'albero della vita, del frutto della vita, e non vivono per sempre.
Sì.
Quindi era possibile anche per loro ancora vivere per sempre, però irrigenerati, non nati di nuovo, malvagi, disubbidienti, amanti del diavolo. Capito?
Sì, sì.
Gloria al Signore. Vai Galati 2:16. Romani 3:28 dice: riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Quindi se è salvato senza le ossa, è salvato per grazia. Quindi cosa sto cercando di dimostrare qui? Che non possiamo perdere la salvezza, sto cercando di dire questo. Gli angeli in cielo l'hanno persa perché era la loro vita eterna in cielo era condizionale tanto quanto? Forza ragazze, telepatia, Adamo ed Eva, capito? Adamo ed Eva è una condizionale, se tocchi, sai, parlo della luce, chi tocca muore, voltaggio 2000 volte, rimani secco come un baccalà se tocchi, va bene? Quindi Adamo ed Eva, e anche gli angeli in cielo era una salvezza, era una vita eterna condizionale, altrimenti non potranno andare all'inferno questi angeli diventati demoni, come dice Matteo 25. Va bene? Galati 2:16, ce l'hai?
Sì. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato.
Cos'è la legge? Non mangiare il frutto proibito nel giardino, questa è la legge. Mm-hmm. Ora, anche se tu... Quell'opera lì non conta più ai fini della salvezza in Cristo, perché in Cristo si è perdonato 70 volte 7, quindi chiese che predicate la perdita della salvezza, svegliarsi per cortesia. La salvezza non si può perdere, l'importanza è se appartiene alla Chiesa nostra dello Spirito o appartiene alla Chiesa cattolica o pentecostale. Non perdi la salvezza. Io non userò mai queste leve per tenere le pecore qui. Che le pecore vadano dove credono che c'è il loro pastore. Non voglio rubare le galline degli altri, come dice la storiella. Allora, siamo davanti a cosa? Siamo davanti a una scelta. Ogni giorno è una scelta. Dobbiamo scegliere l'interesse. Dedicheremo, oggi lavorerò, metterò al primo posto il mio interesse o l'interesse di Dio, la mia volontà o la sua volontà. Oggi cosa farò oggi? Sarò davanti a un bivio. Costruiremo per noi e per il mondo che dovremo lasciare, o per Gesù e il nostro regno eterno. Per chi costruiremo oggi?
Sì.
Un bivio. E ancora ai pastori. Costruiremo, fratelli pastori, per la nostra chiesa o per la chiesa di Cristo? Non è lo stesso. Siamo parte del corpo di Cristo, però possiamo far parte del corpo di Cristo in competizione, in antagonismo contro un'altra parte del corpo di Cristo, un altro cristiano, un'altra chiesa, un'altra comunità, sempre il corpo di Cristo, però noi vogliamo innalzarci al di sopra del io sono la mano, sono meglio del piede, sono il piede, sono meglio del gomito, se io sono l'occhio, sono meglio dell'orecchio, io sono un occhio pentecostale, sono meglio dell'orecchio cattolico, è questo quello che succede oggi. Dice no, ma i cattolici non sono cristiani, ma perché? Voi lo fate lo stesso tra pentecostali e battisti e carismatici e presbiteriani, siete tutti protestanti e siete come cani e gatti, non è vero che... Quindi svegliamoci per cortesia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo imparare a meditare e quindi qui voglio entrare in un altro punto, toccare un altro tasto, la meditazione. Stiamo imparando questo? A meditare sulla parola di Dio.
Perché se facciamo questo...
So che a livello di predica tutti diremo sì, ma lo stiamo facendo.
Perché se facciamo questo avremo la possibilità e il coraggio e la volontà di fare le scelte giuste. Per scegliere giusto, se tu mediti alla parola farai la scelta giusta.
Tu quando sei innamorato di una persona che la ami tantissimo, guardate fratelli, mariti, mogli, quando... ci siamo sposati, cioè quella persona è nei tuoi occhi, è nella tua mente, sei lì con la testa tra le nuvole e dico, ma che oggi è sempre un po' svanito, sei innamorato? insomma, se, capito? Noi mediteremo, se siamo veramente innamorati del Signore, mediteremo sul Signore,
Amen.
Va bene? E Dio, adesso parliamo della nostra vita, quanto è lunga la nostra vita? Dio non ci ha dato una vita illimitata.
No.
Cioè, abbiamo un tempo limitato per imparare alcune cose che sono così importanti.
Amen.
Che ci ha dato tutta una vita per imparare, ma attenzione di imparare. C'è gente che muore senza averle imparate. Allora dobbiamo, diamo un'occhiata negli ospedali. Guardiamo negli ospedali quelli che ormai sono arrivati alla fine. Il loro tempo è terminato. Chi è stato all'ospedale qui? Vediamo la gente che ormai è arrivata alla fine del cammino. Arriverà anche il nostro turno. Guardiamo quelli che pensano di godersi il mondo e poi si daranno a Dio dopo. Dopo aver dedicato gli anni migliori al mondo e i suoi inganni, seguiranno Dio. Ho sentito uno che ha detto, quando vado in pensione farò lavoro umanitario.
Ah, sì.
Non credo.
Quando non riesci più a fare niente.
Non credo. Innanzitutto non sai neanche se la pensione ci arrivi.
Sì, anche sì.
Guardiamo a quelli che pensano di rimandare. Come possiamo amare Dio e fare la sua volontà? Guarda, è la storia dell'adultero che dice, in fondo al cuore lui ama la sua moglie e vorrebbe tornare da lei, dice la storiella dell'adultero. Ma tornerà dopo. Dopo tornerà dalla moglie. Dopo che ha goduto i piaceri del peccato, dopo tornerà da lei. Perché sa che dopo tutta la moglie è una cristiana e lei lo perdona, o viceversa, il marito. Vabbè, quindi per adesso campa a cavallo, lasciami godere un po' il mondo e poi dopo. Quindi Dio al secondo posto. Io credo che Dio, un tale credente, lo perdonerà, non lo manderà all'inferno, non si riprenderà la salvezza. Però credo che un mezzo cuore così, un cuore di Laodicea così, perderà cosa? Perderà una cosa che si chiama la corona di sposa di Filadelfia, Apocalisse capitolo 3. Sì, certo che Dio ti perdona, ma... Io penso che passerai tutta l'eternità frustrato per quello che hai buttato via. Come quello che ha buttato via il biglietto vincente da lotteria. Va bene. Noi fratelli non siamo di quelli che abbandonano la via diritta. La via diritta con Gesù per seguire il mondo. Noi non siamo di quelli. Va bene, tutti quanti possiamo dire amen.
Sì. Amen.
Sì.
Ok.
Amen, nel nome
controlla
di Gesù.
Controlla che tutti i fratelli che seguono lo dicono. Per
amen, fratelli.
Se cadiamo, va bene, anche involontariamente e pecchiamo, anche se siamo piccoli, anche se siamo piccolini, Gesù rimane grande. Se il nostro cuore è come la Filadelfia, va bene, perlomeno cercheremo di fare il giusto. In 1 Giovanni 3,20 Gesù ci dirà, dice Primo Giovanni 3,20, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quindi anche se il nostro cuore ci sentiamo indegni, buoni a nulla, cioè, abbiamo sbagliato qui e là, bene, possiamo pentirci, il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore, dice Primo Giovanni 3,20, conosce ogni cosa.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
E questo grazie a cosa? E qui andiamo a un altro punto. Il grande potere che opera in noi. Il punto del potere. Tutti dal più grande al più piccolo, cosa abbiamo in comune? I soldi o debiti? I problemi finiscono quando c'hai tanti soldi. Io credo che magari aumentano
anche.
No. L'America aveva meno problemi quando non era potenza mondiale. Era una nazione che era abbastanza giusta che Dio la poteva usare per combattere contro il nazismo. Adesso è solo buona per l'immondizia. Va bene? Quindi tutti, dal più grande al più piccolo, dai più poveri ai più ricchi, dai più belli ai più brutti, abbiamo problemi.
Sì.
Capito? Una volta una donna bellissima mi ha detto, io con le lacrime negli occhi, che stavo testimoniandole, dici, io ho un problema che da me gli uomini vogliono solo una cosa. Tutta la mia vita ho cercato di una relazione, ma vogliono solo una cosa da me, una giovane, una donna molto bella. E il cuore spezzato. Gli uomini che gli hanno spezzato il cuore, che lei per dimostrare il suo amore si era data tutta interamente a un uomo, più uomini, e poi alla fine questi l'hanno lasciata. Dice, oh, no, mica la sposano così. capito? Povera, poveraccia. Ah, grazie Signore, grazie, grazie Gesù. Preghiamo per queste donne che hanno questi problemi. Venite a Gesù. Amen. Venite a Gesù e siate una vivete una vita casta. Vedete se uno rimane con voi senza zuccherino e lo sapete che vi ama veramente. Grazie Signore. L'oppressore chiamato Satana va in giro per il mondo, in giro per il mondo. E sempre lui usa questo mondo per opprimerti, per darti problemi. Ti creerà nemici, ti manderà le sue maledizioni finanziarie, attaccherà il tuo matrimonio, i tuoi bambini, cercherà di darti malattie, incidenti. Ma poi chi è venuto? È venuto Gesù.
Gesù, amen.
Alleluia. Cosa dice la parola? Giovanni 20, 21. Chi è che ce l'ha? Giovanni 20, 21.
Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Amen. Giovanni 20, 21. Quindi la stessa potenza che Gesù ha avuto l'ha data a noi e ci ha inviato a vincere.
Grazie, grazie. Amen. Signore. Grazie Signore. Quindi Gesù dice, come il Padre manda me, anch'io mando voi. Ma cosa vuol dire? La parola anch'io cosa vuol dire? La parola anch'io ha lo stesso significato, uguale, è come dire anch'io mando voi a fare gli stessi miracoli che il Padre ha mandato me. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Stiamo parlando del soggetto del potere. Voglio parlare della potenza che abbiamo in noi, che possiamo scegliere, siamo a un bivio tutti i giorni, dobbiamo scegliere tutti i giorni, abbiamo il potere di scegliere la cosa giusta. Va bene, perché adesso siamo come un Gesù. Va bene? Come il Padre ha mandato Gesù, Gesù manda noi. Perché oggi ci sono chiese che dicono, ah no, non ci sono più miracoli, non ci sono più guarigioni, ci sono chiese che dicono queste cose. Adesso non so da che chiese, ci sono fratelli che la nostra comunità mondiale che vengono da chiese e gli hanno insegnato non ci sono miracoli, non ci sono, i testimoni di Geova non credono ai miracoli, poveracci, non è vero, perché Gesù dice come il Padre manda me, anch'io mando voi, e quindi se dice il Padre ha mandato me a fare miracoli, immagina che Gesù dicesse, però a voi vi mando, però senza, non fate miracoli, vi mando disarmate, andate senza spade, senza scudi, senza lance, senza forza, andate a vincere il mondo, ma ha qualche senso. Quando invece le guarigioni che abbiamo visto, le persone che abbiamo visto guarire miracolosamente, sono state una cosa così meravigliosa per aiutarci a predicare il Vangelo. Per quale motivo Dio non deve farci fare miracoli? Perché manca la corrente elettrica in cielo.
Una domanda, Giuseppe. Perché se Gesù ha dato tanta potenza ai credenti, perché non vediamo questa potenza oggi, soprattutto i cristiani? Perché non c'è potenza? Dov'è? Per cosa succede con i cristiani di oggi?
Non c'è perché il diavolo è entrato con le sue bugie, ha inquinato le chiese, le dottrine, e adesso ci sono predicatori nelle chiese che predicano bugie, predicano Vangelo falso. Anche ai tempi di Paolo nel Nuovo Testamento diceva falsi predicatori, falsi insegnanti. Pietro diceva che si sarebbero infiltrati nella chiesa falsi dottori. Secondo Pietro, secondo Epistola, capitolo 2, dice vi saranno falsi dottori nelle chiese. Ecco perché. Perché? Perché c'erano i farisei, perché c'erano i sadducei, perché c'era il popolo di Dio abbandonato Cristo? Perché così è, io lo chiamo a mezzo cuore, perché lo chiamo a mezzo cuore, va bene?
Sì, quindi la potenza è disponibile, però loro non lo sanno perché non sono informati, non lo so.
No, scelgono di non essere informati, che seguono false dottrine.
O sono mezzo cuore.
Mezzo cuore.
John wants to say something. Yes.
Yes, John.
So, one day there was this pastor. He was preaching, and then he said, whoever wants to die for Jesus, raise your hand. And everyone said, yes, yes. Everyone raised their hands.
Allora un giorno un pastore stava predicando, e a un certo punto ha detto, qualcuno qui vuole morire per Gesù? E tutti hanno alzato le mani.
So, then a drunk cowboy pulls out his gun, walks to the pulpit, and pushes the pastor off and says,
E dopo un cowboy?
Ne dice, a un certo punto entra nella chiesa un cowboy ubriaco.
Un cowboy ubriaco.
Si avvicina al pulpito, spinge da parte il predicatore e dice: predicatore, non hai chiesto quella domanda nel modo giusto.
And then he says, oh, pastor, you're not doing it right. Whoever wants to die for Jesus, raise your hands.
And?
Allora ha detto, pastore, tu non hai chiesto la domanda giusta. Tu devi chiedere così. C'è qualcuno che vuole dare la sua vita per Gesù e ha puntato il pistola alla gente.
And then everyone was silent.
E a questo punto, silenzio, tutti in silenzio.
Quante mani si sono alzate?
How many people raise their hands?
Zero.
Zero, ah. Dice John. Zero mani alzati.
Very nice. God bless you, John. Super.
So when it's just a preaching, everybody wants to die. When it's real dying, they don't want to die.
Allora, quando è solamente una predica, tutti vogliono morire per Gesù. Ma se veramente dobbiamo fare questa scelta, non l'ha fatto nessuno.
Quando la fede, la messa in pratica, arriva al borsellino, al portafoglio, al sudore, al tempo, al sangue, alla casa, alle possessioni, o aprire la casa per le pecore, allora la musica cambia. Fin quando è una canzonetta per addormentarti in piedi in qualche chiesa, tutto bene. Però quando arriva che devi tirare fuori i soldi per il fratello al tuo fianco, quando devi invitare le pecore a casa tua, quando devi dedicare ogni settimana, ogni giorno, ogni settimana, tempo per Gesù a evangelizzare, allora sì, allora cambiano chiesa. Questa chiesa è troppo fuori binario, vogliono vivere il Vangelo troppo, troppo letterale. Va bene, fratelli? Allora cerchiamo di ognuno di trovare il modo. Grazie Giovanni. God bless you, John.
Bless you,
wonderful. You can stay with us if you want. It's up to you. Praise the Lord, you can come in and go. Very good. Wonderful. Bene, gloria al Signore. Voglio tornare a Giovanni 20 e 21. Gesù dice: come Padre manda me, anch'io ho mandato voi, anch'io mando voi.
Sì.
Quindi questo anch'io vuol dire che ci manda allo stesso modo che Dio ha mandato lui, con gli stessi miracoli. Va bene? È anche scritto in Giovanni 14, 12, possiamo andare lì, e Giovanni 17, va bene? Lì capiamo in che modo Gesù ci manda. Cosa dice?
Giovanni 14, 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Perché io me ne vado al Padre.
Capite? Non solo possiamo rifare i miracoli di Gesù, ma possiamo farne di maggiori. Va bene, quindi quelli che predicano che non ci sono miracoli oggi, prestare attenzione alle scritture. Sai, Giovanni 17, 20 e 21 e Matteo 28.
Giovanni 17, 20 e 21. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Quindi è possibile che adesso il Gesù che abbiamo nel cuore sia un Gesù senza potenza?
No.
Sia un Gesù senza miracoli?
No.
No.
È lo stesso Gesù.
E poi Gesù sta pregando. Cos'è che ha pregato? Ha detto in questa scrittura, cito: prego anche per quelli che crederanno per mezzo della loro parola. Chi sono questi?
Noi adesso.
Noi. Va bene? Quindi non è solo per altri tempi miracoli, oggi no. Siamo sul punto importante adesso del potere in noi. Abbiamo il potere di fare miracoli. Se smetteremo di ascoltare la nostra zucca carnale che dice no, stai zitta zucca. Silenzio. Shut up. Va bene? Quindi possiamo fare miracoli maggiori, perché l'ho detto, farà opere maggiori perché io me ne vado al Padre. Ora Gesù è nel nostro cuore. Adesso Gesù è nel nostro cuore. È lo stesso di Gesù di Nazareth?
No.
Domanda difficile.
No. Gesù perché di Nazareth era nella carne. Noi abbiamo Gesù nello spirito, non nella carne. Quindi non è Gesù di Nazareth, è Gesù nello spirito, figlio di Dio.
Sì, ma è Gesù Cristo di... prima della resurrezione, era lo stesso di Gesù Cristo dopo la resurrezione?
Era la stessa persona, però in forma diversa.
Sì, ma come potenza era uguale?
No.
Ti ricordi Matteo 24 cosa ha detto? Quando il ritorno, il rapimento, gli angeli non lo sanno, e neanche il figlio, solo il padre. Quindi Gesù era com'era, limitato o illimitato prima della risurrezione?
Era limitato. Era limitato. Infatti è morto.
Infatti una donna l'ha toccata al lembo della veste, che è guarita, dice: chi mi ha toccata? Ah, non lo sapeva che l'ha toccata.
Sì, sì.
E come tu sei onnipresente, non lo sapeva. Mm-hmm. Aveva doni che funzionavano a volte, a volte non era necessario.
Sì.
Quindi il Gesù che camminava sulla terra, va bene, era il Gesù prima della risurrezione. Il Gesù nel nostro cuore adesso è infinitamente maggiore di quello prima della risurrezione. Perché? Perché dopo la risurrezione, va bene, Gesù è andato al Padre, è ritornato, è persino più potente, è tornato persino più potente di prima. Quindi un Gesù più potenziato. Dove lo dice? Matteo 28, 18. Ce l'hai?
Matteo 28, 18. E Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra.
Capito?
Matteo 28, 18.
Quindi il Gesù che torna è il Gesù che del dopo Apocalisse 5. Apocalisse 5 va... Apocalisse 5, Gesù va dal Padre e riceve il libro del futuro, il libro della rivelazione del futuro. Prima non lo sapeva, non l'aveva ricevuto prima Gesù. Però dopo la risurrezione, per questo che molti fanno confusione, dico: Gesù non è esattamente Dio perché dice che cose non le sapeva. È vero, prima della risurrezione, qui casca l'asino. Perché uno prendi una scrittura, la predichi e dimentichi il resto, o non hai la... discernimento di capire il resto, e allora ti impappini su una scrittura, muori lì. Che Gesù di Nazaret non è il Gesù di Nazaret, figlio di Maria e di Dio e di Maria, va bene, non è il Gesù Cristo dopo la risurrezione, non è più figlio di Maria, non c'è più, quello è morto e risorto, sì o no? Angela confusa.
Ma sì, è risorto.
Non è risorto Gesù di Maria. Dov'è? Se risorgeva, devo morire di nuovo. Quello che è risorto era solo e solamente figlio di Dio. Per questo è detto in Matteo 20, in Matteo 12, 46, ha detto: mia madre, mia sorella. Chi è mia madre e mia sorella? Non ha mai chiamato Maria madre dopo il battesimo di Giordano.
Sì, sì, non è figlio di Maria che è risorto, è figlio di Dio, quello
esatto.
È chiaro.
Ma già prima...
È lo stesso corpo, quel corpo che viveva nella carne è risorto in un corpo spirituale,
sì,
quindi
sì.
La stessa persona è risorta, ma non era figlio di Maria.
Sì, quindi dimentica della Madonna quelle cose lì. Dopo la risurrezione, la Madonna è come Giovanni Battista. Io diminuisco
sì,
e
sì,
Dio
sì.
Aumenta, va bene? Allora, Matteo 28, 18, Gesù viene e dice: ogni potere mi è stato dato. Adesso, dopo la risurrezione, prima no. Prima era limitato dalla carne di Maria. Ed è questo il Gesù, attenzione, prestate attenzione, è questo il Gesù del dopo risurrezione che ora abbiamo in noi, capito? Non abbiamo il Gesù di prima, abbiamo il Gesù di dopo, il Gesù della risurrezione. È molto più potente di quella. Abbiamo Dio al 100% nel nostro cuore adesso. Il Gesù onnipotente, il Gesù onnisciente, non è più limitato dalla carne in un solo luogo, ma è onnipresente perché è in ciascuno dei nostri cuori. Prima no. Va bene?
Amen.
Prima era limitato un posto alla volta Gesù, non era onnipresente perché era limitato nello scafandro, nella prigione del suo corpo carnale. Adesso non è più così. Va bene, saremo anche noi, non saremo onnipresenti, no, non saremo, neanche il diavolo onnipresente, cioè per la cronaca, non saremo, però Gesù sì, perché lui è Dio. Ed è questo il Gesù del dopo risurrezione che abbiamo in noi, quindi cercare di capire questo, alleluia.
Infatti questo... in Efesini 3, Paolo prega, Efesini 3, 19, di conoscere l'amore di Gesù affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, tutta la pienezza di Dio.
Ok, grazie.
In Gesù
Signore.
Cristo.
In Cristo?
Sì.
Ok. Prima della risurrezione questo non era possibile. Va bene? Nessuno pregava, cioè nessuno era battezzato nello Spirito Santo. Va bene? Battezza Spirito Santo, nessuno. Allora, vogliamo passare al prossimo capitolo?
Ok.
Vorrei parlare di soldi.
Oh, di soldi.
Ricchezze. Voglio parlare di beni terreni.
Ok.
Quindi voglio dire ai fratelli. Fratello, anche se io o tu raggiungiamo le ricchezze, anche se o rimaniamo i più poveri, in entrambi i casi, va bene, uno che raggiunge il massimo dei soldi avrà problemi. Da ricco o da povero avrai bisogno di Dio.
Sì.
Non è che no, diventi ricco, ciao.
No.
Vedi Berlusconi sta invecchiando. Paperone di Paperone Italiano sta invecchiando. Poveraccio.
Sta arrivando la fossa.
No, prego per la sua anima. Non è che voglio arrivare alla fossa. Prego per lui, ma voglio dire, tutti i suoi soldi cosa può fare? Niente.
Sì.
Quindi anche se sei ricchissimo, avrai problemi. Avrai problemi, sarai ricco di problemi. Mentre un altro è povero di problemi. Povero, povero di problemi. Ricco, sì, ricco sì, di sì. Problemi.
Sì.
Va bene. Quindi anche da ricco o da povero avrai bisogno di Dio, avrai
sicuro.
Bisogno della sua guida, della sua direzione nella vita. Quindi non sperare, se vince la lotteria è una disgrazia, è una maledizione. Tutta la vita nascondere che i parenti non ti scoprano. Quando invece è sufficiente un po' di manna giornaliera, un po' di lavoro, fa bene alla salute un po' di lavoro. Va bene? Viene sempre il tempo che non importa quanto grande sarai, o crederei di essere, avrai bisogno della sua protezione, particolarmente del completo perdono dei peccati che come tutti avrai accumulato e che altrimenti ti farebbero sprofondare per l'eternità. E di solito i ricchi e straricchi, vedi Giacomo capitolo 5, parla male dei ricchi, che di solito in questo mondo per diventare ricco sfondato devi essere un mezzo criminale. Questo mondo non è facile essere ricco, devi imbrogliare gli imbroglioni, barare coi bari, e insomma se vai coi lupi devi imparare a correre, capito? È raro che uno riesce a essere cristiano e straricco, abbondare di ricchezza a volte perché ti serve magari, che so, ti serve un posto per riunirti con i fratelli, ti serve viaggiare, andare in Africa, ti serve fare dei progetti, andare in Africa a sfamare un villaggio. Che ne so, ha bisogno di... Abramo era un uomo ricchissimo.
Sì, però poi li spendi.
Però assicurati come li spendi i soldi. Quindi non Vangelo di prosperità.
Mm-hmm.
Per il Vangelo sì, mm-hmm. Per la prosperità no. Va bene?
Sì.
E allora camminare in umiltà, camminare ricordandoci che potrai diventare ricco ma non risolverai i problemi. Perché? Perché prima o poi sarai una barchetta in tempesta. Mm. E se non stai seguendo Gesù, sarai anche senza
direzione.
Senza bussola. Mm. Sarai senza bussola. Una barchetta nel mare, immagina una barchetta in mare senza bussola.
Mm.
Va bene? E vi sono altre cose che possiamo anche attaccarci più delle ricchezze, cose che possiamo mettere davanti al Signore. Va bene? Sto parlando questo, qui siamo sul paragrafo dei soldi, va bene? Quindi Dio lo sa, va bene? Cos'è che stiamo mettendo al primo posto.
Mm-hmm.
Quindi Dio ci mette alla prova e poi si ferma un attimo a guardare cosa faremo con quelle cose o con la mancanza di quelle cose. Dio guarda come reagiremo nelle difficoltà. Quindi dobbiamo capire che questa vita è un test, e questa vita è un apprendimento. Viene il tempo per tutti di essere messi alla prova come Adamo ed Eva nel giardino. Quindi la domanda da fare non se attraverserai una prova o no, la attraverserai di sicuro, anche brutta, anche terribili. La domanda è, stiamo imparando a superare le prove, questa è la domanda da fare. A militare non ti insegnano mai, spera e prega che non viene la guerra. No, no, ti preparano alla guerra, poi se non viene, non viene. Ma tu devi essere pronto. Se tu sei un pompiere, non ti dico prega la Madonna che vedrai, speriamo che non c'è l'incendio. No, tu vai a dormire con i stivaloni al tuo fianco. Va bene?
Amen.
Quindi stiamo imparando a resistere alla prova. Stiamo resistendo a quella, una particolare cosa, e ce n'è una particolare per ciascuno di noi. Io l'ho raffigurata in tanti ami da pescatore, tanti ami che hanno appeso tutte le esche del diavolo.
Allora stiamo resistendo alle tentazioni? Che ciascuno di noi ha?
Può essere, sì, qualunque cosa può essere. Mm-hmm. può essere qualunque. Il diavolo nell'amo ci può mettere quello che vuole: sesso, pornografia, telefonino, uno smartphone, un computer, soldi, carriera, orgoglio. Il diavolo c'ha un valigione, è un prestigiatore con un valigione. Il diavolo ce n'ha uno per tutte le misure,
tanto da offrire.
Capito? Tu sei pastore di chiesa, ecco, usare la chiesa per esaltare te, per il grande profeta. C'è un albero proibito, un frutto velenoso che conduce alla distruzione chiunque di noi, se non guardiamo al Signore. Ce n'è uno per me, c'è un amo per me, c'è una esca per te, tutti fatti a misura dal sarto. Va bene, il sarto del mondo. Il diavolo è un pescatore di frodo. Sai cos'è la pesca di frodo?
No.
Una pesca illegale.
Ah. Va bene. Sì, è giusto. È un pescatore illegale.
Tu c'hai parenti d'ora che pescavano con le bombe, se non mi sbaglio.
Io?
Con la dinamite, sì.
Tutta gente per bene. Ti hanno portato anche te in barca?
Sì, una volta.
Come facevano a buttare le bombe?
The dynamite.
Cannellotti. Candelotti di dinamite,
sì.
Ma tutta brava gente i tuoi parenti, vedo.
Ah, sì. Dopo li ho evangelizzati.
So che andavano anche a cacciare i cinghiali.
Sì.
E i popoli del mondo sono come?
Pesciolini.
Pesciolini, capito? Tutte le persone. E abboccano alle esche.
Oh.
L'ho messo sulla radio, ho fatto un Photoshop fatto di pesca.
Sì. Sì.
Cioè, i pesciolini non sanno distinguere le esche, e così i popoli del mondo, va bene, non sanno distinguere il cibo di Dio dal cibo del diavolo, che sembra tutto buono, tutto zuccherato. Non vedono né l'amo né il malefico pescatore di frodo, e le esche sono diverse. Il cristiano vero, che medita sulla parola, studia la parola, memorizza la parola, ama la parola, le riconosce, o almeno dovrebbe. Però posso fare una lista, Angela, giusto in caso che qualcuno ne avesse bisogno? Cosa sono le esche? Cioè, lo sapete, però giusto per rinfrescare le idee.
E come tu hai detto, ognuno di noi ha una esca, una tentazione, qualcosa che gli piace. E attenzione, perché il diavolo ce la può offrire anche, ma solo per prenderci via da Dio. Per tirarci via dal
allontanarci
Signore,
da
allontanarci
Dio.
Da Dio.
Quindi, cioè, ecco, vorrei fare una lista delle esche, va bene?
Sì.
Ok, cioè, uno smartphone, una pornografia, un adulterio, una droga, una ipnosi da computer, un sesso facile in qualche bordello. Cioè, oggi si chiamano discoteche, alcol, auto veloci o guidare velocemente, sono tutte veloci oggi. Amare la TV e passarvi più tempo che con la famiglia, con i figli, a insegnargli la parola. Bisogna continuare? O rigirate il coltello abbastanza nella piaga?
Ma sai, queste cose, auto veloce, guardare la TV, sesso facile, queste sono cose easy da fare, facili. Mentre insegnare i figli è difficile, oh, è lavoro duro. Quindi è facile accettare le esche del diavolo.
È per questo che Gesù ha detto, chi mi vuole seguire raccoglie ogni giorno la sua croce, Luca 9:23. Chi mi vuole seguire non dice raccoglie ogni giorno il suo smartphone, la sua pornografia, la sua televisione, e mi segua, dice raccolga la sua croce.
Sì.
E Matteo 10:38 cosa dice a memoria? Ma voi ripassate le scritture? O?
Sì, lo conosco. Okay. He's not worthy of me. He who does not take off his cross and follow me is not worthy of me.
Fuocherello, fuocherone.
Ma no, l'ho imbracato giusto.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Ecco, però sei andata
a leggere. Sto leggendo.
Sei andata a leggere. Allora ripeti allora con calma.
Matteo 10:38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Capito? Quindi Gesù non è che ha detto raccogli il tuo smartphone, raccogli il tuo film americano con quella ragazza che attacca a spillo.
No,
ha detto raccogli la sua croce.
Sì.
abbandonare i tacchi a spillo, abbandonare eccetera eccetera, e andare a discoteca, le droghe, questo e quell'altro, e questo è sacrificio. Il sacrificio non è quello della messa, sedersi e ascoltare un sacrificio della messa. Il sacrificio è abbandonare il peccato, abbandonare quello che la tua mente carnale vuol fare, quello che il tuo corpo vuol fare, quello che il tuo egoismo vuol fare, quello che i tuoi desideri peccaminosi vogliono fare. Questo è sacrificio. Svegliarsi la mattina e dire stamattina, molte volte ti svegli la mattina e la tua carne così dice: non voglio seguire Gesù, non voglio lavorare per il Signore, non voglio amare il fratello. Allora quello è il momento di
sveglia.
Dice la campana qui. Sono attrezzato, è la chiesa attrezzata. Ogni chiesa che si rispetti di solito c'è una campana, ce l'ho anch'io. Cosa credi, che siamo una chiesa senza campana? Sono campanaro. Allora, se ti svegli la mattina e la tua carne comincia a parlare così, cosa devi fare? Attenzione.
Sgridarla nel nome di Gesù, zitta.
E mettersi in ginocchio, concentrarsi su Gesù.
Sì, pregare.
Va bene? Successo a me stamattina, sono svegliato, la mia carne non voleva svegliarsi. Niente da fare. Il mio cervello neanche parlava. Tutta la mia spiritualità, i fratelli scrivono: te Giuseppe, tu qui, tu là. Niente. Fratello Giuseppe stamattina, he was nowhere to be seen.
Non era da nessuna parte da trovare.
Sì. No. E allora cosa ha fatto? Indovinate.
Hai pregato?
Ho pregato, forte. Oggi devo andare a parlare alla radio. Ci sono fratelli che mi prendono come uno spirituale. Mi guardano come un pastore. Mi guardano come un uomo di Dio. Sì. Io non ho tempo per essere fuori dallo spirito. No. Non ho tempo per essere scoraggiato. Non ho tempo per essere depresso. Non ho tempo. E allora ho pregato e non ho smesso di pregare in lingua. Ho pregato fino a quando, Angelo?
Non lo so.
Fino a quando è arrivata la vittoria di Gesù?
Ah, ok.
Non lo sai tu.
No, pensavo fino a che Deborah ti ha parlato o ti ha chiamato, non lo so.
No, Deborah dormiva, russava più di me. È suonata la sua sveglia, si è girata, mi ha visto che ero là che pregavo, e allora ha capito che non doveva svegliarmi, si è rigirato dall'altra parte e è continuato a dormire. Dio la benedica, Santa Deborah. E allora poi mi sono alzato e tutto è fluito come l'olio.
Grazie Gesù.
Tutto.
E perché come
fino adesso, speriamo che arriviamo alla fine della trasmissione.
E perché come abbiamo detto anche dall'inizio di questo messaggio, tu hai fatto la scelta di mettere Gesù al primo posto oggi, meditando sulla parola, in preghiera, e così hai potuto resistere le esche. Nel tuo caso oggi è stato
la carne che non voleva reagire.
Hai potuto resistere e avere la vittoria, no, per non imboccare l'esca che il diavolo ti ha dato.
Sai, giramenti di testa, sai, questi attacchi fisici, no? Ho smesso a sgridare il diavolo, dare il Signore, e piano piano mi sono alzato, sono andato. Sai, a volte c'è degli attacchi fisici, e non ho tempo, che la testa non deve girare, devo fare girare, che il diavolo giri da un'altra parte.
Amen.
Non abbiamo tempo per il diavolo.
Amen.
Non abbiamo tempo per le sue malattie, i suoi attacchi, scoraggiamenti, depressioni. Avete tempo voi di essere depresse?
No.
Potete permettervi il lusso di stamattina faccio la depressa?
No, è vero.
Non abbiamo neanche motivi, ma anche se avessimo motivi, guarda, c'è troppo da fare per Gesù. Quando ti senti giù, vai e dai un po' di amore, aiuti qualcuno e subito cambi l'umore.
Il motivo c'è sempre, si chiama diavolo.
Sì, okay, che ti tenta, ti dà l'esca.
Un motivo
sbagliato.
Quindi
non è che ti puoi svegliare la mattina e dire stamattina non devo combattere il diavolo.
No.
Questo non c'è pericolo.
No.
Quindi quando, caro mio, come dice la storia, quando il leone si sveglia nella giungla, cosa dice? Quando il sole sorge nella giungla, la gazzella sa che deve cominciare a correre se non vuole finire sbranata dal leone. Quando il sole sorge nella giungla, il leone sa che deve cominciare a correre se vuole acchiappare la gazzella. Quando il sole sorge nella giungla, amico mio, che tu sia leone o gazzella, sarà meglio che cominci a correre.
Amen.
Quindi quando il sole sorge alla mattina, fratelli, sarà meglio che cominciamo a pregare, fratelli. Se vogliamo vincere il diavolo, se vogliamo entrare nella volontà di Dio, se vogliamo ascoltare la sua parola. Amen.
Amen. Sì. Nel nome di Gesù. Gloria. Così che possiamo resistere e scegliere di non imboccare l'esca, essere forti in Gesù, nel nome di Gesù.
Stiamo parlando di esche stamattina. Posso continuare sulle esche?
Sì.
Posso rimanere su questo paragrafo?
Sì.
Paragrafo importante, no?
Sì.
Possiamo accontentarci delle esche che il serpente del mondo ci offre?
No.
Sono esche appetitose, zuccherate, belle da vedere, belle da toccare, belle esche. Vogliamo accontentarci di queste esche?
No.
Hai mai sentito un pesce che ha detto l'esca mi ha soddisfatto?
No.
Wow, no. Guarda, puoi chiedere a qualunque pesce, non trovi un pesce che ti dice questo.
E cosa succede?
Anche un pesce parlante non ti dirà mai, dice ho mangiato un'esca, wow, ragazzi, un'esca buonissima, un amo meraviglioso, eccolo qui, guarda. Sono impigliato.
Sì.
Sentiamo un pesce dire così.
No.
State lontani dalle esche.
Infatti, quel pesce che ha fatto quello è morto. Esatto. E moriremo anche noi nello spirito.
Esatto, anche noi moriremo nello spirito. Moriremo, morirà la nostra corona, il nostro cammino con Gesù, diventeremo un altro pesce zombie.
Sì.
Quindi mai desiderare le esche che il mondo ci offre. Cosa sono? Sai, esche possiedono tante cose. Quell'affare sentimentale fuori binario. Quello spingere a far soldi per quel progetto. Quel grande progetto altezzoso, poco umile. Però non è necessario. Ricordiamoci che Gesù era solo un umile falegname. Quindi quando ricevi il battesimo che comincia a fare i miracoli di Gesù, tutto a posto, vai avanti solo a fare miracoli. Altrimenti rimani un piccolo falegname e vai a evangelizzare quando puoi. Quel tenore di vita che richiede da noi più attenzione, un'altra esca, più che ci vogliono più soldi, più tempo per... se vuoi più soldi ci vuole più tempo per procurare più soldi. Tempo sottratto alla nostra famiglia. Tempo sottratto al Signore, il nostro tempo col Signore, tempo sottratto al nostro studio della parola e di darla a chi non ce l'ha. Però dopo che preghiamo, una piccola analisi in preghiera, vediamo che forse era solo a scopo di orgoglio. Ricercavamo l'ammirazione, ricercavamo la posizione sociale, vogliamo allinearci alla società, questa società che ti giudica non da quello che non da quello che sei, ma da quello che hai. Invece davanti a Dio non siamo quelli ciò che abbiamo, ma Dio ci guarda cos'è che siamo in Cristo. Vale la pena tutte queste esche? Non credo proprio. Non vale la candela. Ciascuno ci preghi sopra, ciascuno giudichi, ciascuno decida. Abbiamo, ragazzi, come si suol dire, abbiamo solo una candela e presto si spegnerà. Abbiamo solo una candela. E con questo concludo. Solo una candela, cioè la candela è la nostra vita e presto si spegnerà. Se non l'abbiamo usata per lo scopo per cui Dio ci ha dato questa candela, la candela è il talento della nostra vita, una candela per illuminare la via di chi non vede. Che non vede dove sta andando, allora abbiamo sprecato e candela e vita e abbiamo sprecato quello che Gesù ha fatto sul Calvario per noi. Risorgeremo a vergogna. Vogliamo questo? No. Come solo una vita, presto finirà. Solamente quello che facciamo per Cristo resterà.
Grazie Signore.
Alleluia.
Amen.
Grazie Signore. Fine del messaggio, Angela.
Volevamo ascoltare quel poema che hai appena menzionato,
sì.
Solo una vita presto finirà,
sì.
Che l'abbiamo in audio tradotta in italiano, quindi è bellissimo, bellissime parole. L'ascoltiamo?
Sì.
Che è proprio in linea con questo messaggio.
Dio ti benedica.
Grazie.
Grazie.
Solo una vita presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Due semplici righe un giorno sentì, viaggiando lungo la strada della vita capì. Portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente risuonaron con vigore. Solo una vita presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Solo una vita, sì, solo una. Presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna. E in quel giorno, convocato al suo cospetto, davanti al suo trono, non potrai fare il furbetto. Solo una vita, e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore, e dolcemente mi invita ad una scelta migliore, offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e affidarmi al Dio Padre, il Creatore delle stelle. Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà. Solo una vita, solo pochi anni, ciascuno con suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni. Ognuno prima o poi la sua scelta farà, se vivere per la propria o per quella del cielo volontà. Solo una vita presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo resterà.
Quando il mondo mi tenta e offre la sua gloria, quando Satana già canta vittoria, quando il mio ego cerca la ingannevole scorciatoia, aiutami, Signore, a resistere, a gridare con gioia. Solo una vita, e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo resterà. Dammi, Padre, uno scopo profondo, mantenere salda la Tua parola in questo mondo. Fedele e veritiero, qualunque il combattimento, affinché con la mia vita possa io renderti contento. Solo una vita, e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà. O lascia che bruci per te il mio amore zelante, e dalle vie del mondo tienimi distante. Vivere per te soltanto, portandoti gioia sul trono tuo santo. Solo una vita presto finirà, solo quel che facciamo per Cristo resterà. Solo una vita, sì, solo una, questo non cambierà. Ora solo voglio dire, sia fatta la tua volontà. E quando udirò la tua chiamata, non sarà una sirena, e in cuor mio dirò, grazie Signore, ne è valsa proprio la pena. Solo una vita, e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà per l'eternità.